Chi ha voluto soddisfare i suoi gusti ha continuato a farlo nonostante l'AIDS. Il sesso è come la droga, non si riesce a smettere e la vita non ci promette l'eternità in cambio di precauzioni. Io magari morirò prima di altri, ma mi sarò divertita molto di più. Moana Pozzi, tratto dal podcast Morgana di Storie Libere.
Stanno arrivando le sbarbine.
In sintesi,
tutto quello che le donne dicono,
pensano, fanno
e che avreste sempre voluto origliare.
Primavera del 1976. Una quindicenne bellissima, con uno strano sorriso da Monna Lisa e lunghi capelli biondi, aspetta l'autobus a Genova. Dovrebbe indossare la divisa delle Orsoline, ma preferisce nasconderla, piegata in borsa. Quando esce di casa, si cambia dove può e mette una minigonna. Si ferma un ragazzo su una vecchia Mini Cooper e le chiede se vuole un passaggio. Il ragazzo si chiama Antonio, ha 23 anni ed è bello anche lui. Così, la ragazzina decide che sì, vuole il passaggio e vuole anche far l'amore con lui, quindi insieme vanno nella pineta del Mornese. Non che lui le piaccia particolarmente, ma la ragazza racconterà poi che aveva un grande desiderio di provare cosa fosse il sesso, nel modo più completo, che non si divertì affatto e che passò un anno prima che facesse l'amore di nuovo. La ragazzina bellissima Antonio non si rivedranno più, e a lui farà un certo effetto, qualche anno dopo, sapere di essere stato il primo uomo di Moana Pozzi. L'infanzia di Moana si sviluppa in un contesto familiare felice, ma proprio nel senso inteso in Anna Karenina. La sua famiglia è di quelle felici, che felici non lo sono in modo noiosamente conforme. Purtroppo per loro, lei conforme non lo è per niente. Nasce a Genova, in piena dolce vita, nel 1961 e per imponenza di forme ed esuberanza di lineamenti sembra uscita da un sogno felliniano. Il padre è un ingegnere nucleare, la madre fa la casalinga, si vogliono bene, sono bravi genitori, persone nella norma. Il loro colpo di testa più grande sembra limitarsi ai nomi che danno alle figlie, Moana e Tamiko. Neanche a farlo apposta, il nome di Moana contiene già un potenziale equivoco, tanto che anni dopo, i più fantasiosi penseranno che si tratti di un nome d'arte, ipotizzando che possa provenire dall'inglese to moon, gemere. I coniugi Pozzi lo pescano invece dall'Atlante geografico, scegliendo il nome di un'isola hawaiana, che tradotto dalla lingua polinesiana significa il posto dove il mare è più profondo. Moana e Tamiko, il cui nome invece significa fiore di nebbia, vengono cresciute come brave bambine. Sono sempre linde, ordinate, vestite con decoro, il rito domenicale, messa e pasticceria è rispettatissimo. I libri in casa non mancano, ma devono prima passare il vaglio della censura paterna e Moravia, uno per tutti, soccombe perché è considerato osceno. La scelta dell'educazione è ben calibrata, ma l'accoppiata Orsolina e Conservatorio si rivela troppo costrittiva per il carattere esuberante ed esibizionista di Moana. Già a 13 anni, quando va in gita con la scuola, si porta dietro una Polaroid per farsi fotografare dai compagni di classe. Le piace sentire i loro occhi addosso, si toglie il reggiseno quando scattano e li guarda dirti in faccia, con quel sorriso compiaciuto e divertito che scioglie i desideri e rende molli le gambe dei compagni. I suoi non la fanno uscire la sera, terrorizzati da questa figlia che è una bomba d'orologeria, così lei scappa dalla finestra, ruba i giornaletti porno al nonno, li studia con il fidanzato più grande e ne imita le pose, ma il fidanzato quella consapevolezza così precoce lo spaventa e lo inibisce. La scatola di Genova è già troppo stretta e appena compie 18 anni Moana fugge a Roma, portandosi appresso l'educazione cattolica e il suo desiderio stretto in un abbraccio già pacificato. Racconterà: fino all'età di 13 anni non ho mai provato sentimenti nei confronti di Dio, se non una gran paura dei suoi possibili castighi. Quando ho avuto le prime esperienze sessuali ho sentito che non c'era niente di male, non provavo sensi di colpa e non capivo perché Dio avrebbe potuto proibire di far l'amore. Se ti piace una cosa può scendere anche Gesù Cristo a dirti che non va bene, ma se a te piace, basta, non c'è altro da dire. I comandamenti che rispetto sono: non avrai altro Dio all'infuori di me, onora il padre e la madre, non uccidere, non rubare. La Roma in cui arriva Moana nel 1979 è molto diversa da quella di oggi. Nonostante la liberazione sessuale abbia assettato qualche buon fendente, la pornografia e il desiderio carnale sono considerati ancora una malattia, un peccato o un reato, e in quanto tali devono essere curati, estirpati o al limite nascosti e praticati nella carboneria più assoluta. Il riferimento puritano è peraltro circoscritto al desiderio sessuale maschile, perché quello femminile in quegli anni non è nemmeno concepito, fino al 13 maggio del 1978, quando viene approvata la legge Basaglia. Bastava la testimonianza dei parenti perché le donne che esibivano un comportamento inadeguato e abnorme in campo sessuale potessero finire in manicomio. Il limite di ciò che era considerato abnorme era di e a volte bastava provare una pulsione men che pudica per essere accusate di spiccate tendenze erotiche da reprimere e punire. Nella cornice di questa morale cattolica fortissima e ipocrita, tutta a sfavore delle donne, per una come Moana i guai sono già un destino scritto. Lei infatti non solo ha le pulsioni, ma vuole farne un mestiere e non ha alcuna intenzione di praticarlo nell'ombra. In un mondo binario, dove puoi essere solo santa o puttana, lei di diventare santa non ha mai avuto l'intenzione, anche se proveranno a proporne la beatificazione dopo la morte. Così, appena arrivata a Roma, risponde a un'inserzione sul Messaggero, cercasi modella per pittore e inizia a posare nuda. Se la contendono artisti o vecchi guardoni che vogliono, appunto, solo guardarla per 10.000 lire l'ora. L'educazione ricevuta, disciplinata e rigorosa, le fa declinare il desiderio in modo progettuale. Sin da subito si dà delle regole. Racconta: per me è proibito non sperimentare tutto ciò che ci incuriosisce, avere troppa fiducia negli altri, non sapersi lasciare andare i sentimenti e le passioni, non tenere in forma il proprio corpo, maltrattare gli animali e le piante e lasciarsi prendere dalla tristezza per più di una volta alla settimana. Rispettando questi precetti, inizia la trafila dei concorsi di bellezza, gravitando tra feste e notti lunghissime, che si trasformano in albe al Bar della Pace, in attesa di una botta di fortuna che per molte non arriverà mai. Per lei però sì. Nel 1981 diventa amica di un'attrice che è bravissima a fare delle cose che a Roma ti possono permettere di salire rapidamente, 1000 scale sociali. Tessere relazioni pubbliche tra salotti, ristoranti e camere da letto. È l'amica a consigliarle di vestirsi il più provocante possibile per accompagnarla a una cena dove, tra gli invitati, c'è anche un politico che ama le ragazze appariscenti. Lei, che lo è, con fierezza si descrive così: sono una gazza ladra, quando vedo luccicare non capisco più nulla, amo tutto ciò che è d'oro, quando indosso i miei gioielli mi sento meglio, mi piace tutto quello che è esagerato, vistoso e non mi importa quando dicono che ho cattivo gusto. Dopo cena, il politico, che nel libro pubblicato anni dopo Moana indicherà come il segretario di un partito di sinistra, la invita a bere qualcosa in albergo. Diventano amanti fissi. Il politico le fa fare un servizio per Playman e la aiuta a infilarsi catodicamente nelle case degli italiani come conduttrice di una trasmissione Rai, Ironia della Sorte, per bambini, condotta con Bobby Solo, Tip Tap Club, nel 1982. Dal programma viene licenziata quando, dopo poco, si sparge la voce che sotto lo pseudonimo di Linda Everett abbia girato l'anno precedente il suo primo film porno, Valentina, ragazza in calore. È vero. Nel film Moana gira le scene di sesso con gran divertimento e senza vergogna. Fa l'amore con quattro uomini e uno di loro, che si chiama Marco, la eccita al punto che durante le pause di lavoro fanno sesso in bagno appoggiati a un lavandino. A guardarle oggi, quelle pellicole sono quasi tenere, con le loro lunghissime scene al ristorante e infiniti minuti in cui i protagonisti ballano, litigano e parlano. Gli uomini nel porno di quegli anni sembrano impiegati del catasto e quando si spogliano scoprono fisici normali, magri ma non costruiti e nessuno ha sopracciglia o petti depilati. Le donne, quando sono vestite, spesso hanno abiti con le ascelle macchiate di sudore e la chirurgia plastica non ha ancora stravolto e gonfiato i corpi. Gli amplessi sono lentissimi, hanno poco a che vedere con la performance e molto a che vedere con la realtà. In quel sesso finto c'è un'autenticità che evoca la possibilità del vero e quando si tratta di Moana la distinzione si fa ancora più sottile. Quando la sua attività nel mondo del porno diventa di dominio pubblico, i genitori ne sono scioccati e fanno di tutto per impedirle di proseguire la sua carriera. Prima non le parlano, poi si offrono di pagarle un corso di recitazione purché abbandoni quella strada. Moana ha invece deciso che è ciò che vuole fare e la sua determinazione invoglierà anche la sorella Tamiko a tentare la stessa strada. Diventerà Baby Pozzi, ma con minor fortuna della sorella. Quando le chiedono come vivono la sua scelta, i genitori, Moana risponde con la sua consueta sincerità, senza cercare scappatoie edulcorate. Non sono felici, ma è normale. Purtroppo a volte nella vita si fanno scelte che comportano il dispiacere degli altri. I genitori si rassegneranno, mentre Moana alternerà i film porno a pellicole meno connotate, dove interpreterà comunque ruoli da bellissima fatale. In Borotalco le faranno aprire la porta in un mini accappatoio di scinto a un preoccupatissimo Carlo Verdone e farà il bagno nuda nella piscina dell'attico di Manuel Fantoni. Comparirà in Ginger e Fred di Fellini e nel 1984 Tinto Brass la proverà per Miranda, preferendole però Serena Grandi. Il maestro dell'erotico italiano la ricorda così: aveva un disincanto soave, olimpico e quel sorriso ironico e sornione della Monna Lisa accompagnato da una sessualità pagana che trasmetteva gioia e liberazione. Moana aveva qualcosa di misterioso, era la sublimazione della sessualità senza censurarla. E questa forza, questa libertà, questa determinata a essere se stessa senza maschere che segna la differenza tra lei e le altre belle donne che negli anni affolleranno i set sexy di tutta Italia. Di bionde ce ne sono mille, tutte giocano la propria fortuna sul cliché della svaporata, ma Moana ha studiato, ha letto, a quel punto anche Moravia, e ha capito di sé e del mondo qualcosa che le altre non avevano ancora capito. Credo nella volontà dell'individuo e credo nel presente, dice Pacata proclamando il suo personale carpe diem. E questo miscuglio di alterigia colta e di passione indomita ad attirare nel 1986 l'attenzione di Riccardo Schicchi, ex paparazzo divenuto agente delle pornodive, e a fargli capire che nel suo mazzo di carte quella donna sarà l'assopigliatutto. Riccardo e la sua compagna dell'epoca, Ilona Staller, stanno costruendo il primo impero del sesso in Italia e Moana decide all'istante di seguirli. Adduce motivazioni sociologiche, la gente vive male la propria sessualità, la vera perversione è la routine, l'abbruttimento nel lavoro quotidiano, la pornografia invece esalta il lato oscuro del desiderio. Il sesso è anche nero, contorto, corrosivo, non è sempre una cosa solare, gioiosa. A me piace l'oscenità, mi annoia invece la volgarità, che è cattivo gusto e basta. Devo ammettere che ho conosciuto poche persone veramente oscene, è difficile trovare una persona capace di oscenità, è una cosa veramente speciale, l'osceno è il sublime. Seguendo questa filosofia, Moana diventa una leggenda di quel cinema infarcito dai bollini rossi che prima dell'avvento di internet genera così tanti soldi che è difficile addirittura quantificarli. Il cinema fa molto, ma è con l'home video che il porno entrerà davvero nelle case di milioni di italiani, alimentando un business stimato sui 50 miliardi di lire. La brava bambina Pozzi non era certo nata indigente, ma da pornodiva Moana diventa ricca, anzi ricchissima, guadagna fino a 150 milioni di lire al mese. Sono cifre inarrivabili anche per le star del porno di oggi, la cui carriera, incommensurabilmente più breve a causa di una rotazione di volti e corpi molto più rapida, non va oltre i 6 mesi e solo nei casi migliori sfiora i 50.000 euro mensili. Il denaro, racconta Moana, è il mezzo per poter far avere quasi tutte le cose che desidero. Senza soldi non mi sento né tranquilla né felice. Colleziona pellicce e la sua casa, un attico alloggiata dal valore stimato di 2 miliardi, è un tripudio di colonne, marmi e specchi che mischia il barocco con il neoclassico e tanto, tantissimo kitsch. Colleziona inginocchiatoi e acque santiere, statue di santi e arte sacra. Ama le fontane, ne ha una seicentesca di marmo in terrazza e un paio dell'Ottocento nell'ingresso. Dorme in una stanza tutta rosa con letto a baldacchino, come Luigi XVI, mentre il bagno, l'ambiente per lei più importante, è in marmo nero e oro, carico di specchi e conchiglie. Si lava nel latte di capra ed è attentissima a non prendere mai il sole, come una nostra sbarbina. A questa disciplina liturgica del corpo corrisponde quella delle scelte. Sul lavoro non sbaglia un colpo, raggiungendo l'apoteosi con Schicchi e Cicciolina quando nell'86 porta al Teatro delle Muse di Roma uno spettacolo che è entrato nella leggenda del porno. Si chiama Curve deliziose e dire che è all'avanguardia è tenersi bassi. Lo spettacolo è un meccanismo semplice, Moana e Cicciolina interrogano il pubblico, in massima parte maschile, sul sesso. Lo fanno mentre si spogliano, poco a poco, finché rimangono nude. Poi Moana va a sedersi su una poltroncina in raso bianco e comincia a masturbarsi. Nel frattempo, chi tra il pubblico ha dato le risposte più interessanti, viene invitato a terminare con la sua bocca ciò che lei ha cominciato. La denuncia per atti osceni in luogo pubblico scatta nemmeno un mese di spettacolo in cartellone, ma in quelle tre leggendarie settimane di repliche Moana è diventata colei che spezza le catene, la regina del porno e del popolo. I suoi difensori urlano a gran voce che presta un servizio di pubblica utilità, permettendo anche a uomini ai margini della società di desiderarla e averla. Il teatro è infatti pieno di disabili, anziani, immigrati, tutti che vogliono anche solo guardarla, Moana, la rivoluzionaria.
Donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Oh! Bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate non ha dolori, volta la carta c'è il fante di cuori che è un fuoco di paglia, volta la carta il gallo ti sveglia. Angiolina alle 6 di mattina si intreccia i capelli con foglie d'ortica, ha una collana di ossi di pesca, la gira 3 volte intorno alle dita, ha una collana di ossi di pesca, la conta 3 volte in mezzo alle dita. Oh! Mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele, mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more, ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce, che parla d'amore, ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Oh! Ma
Madama Doré ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria, chiama i ricordi col loro nome. Volta la carta e finisce in gloria, chiama i ricordi col loro nome. Volta la carta e finisce in gloria. Oh!
Il salto mortale di passare da Curve Deliziose al pomeriggio televisivo su Rai 3, dove conduce con Fabio Fazio il programma per ragazzi Jeans, solo lei poteva immaginarlo e compierlo. La Feder casalinghe la costringe a ritirarsi con una motivazione degna di Bocca di Rosa. Non vogliamo che i nostri soldi, versati per il canone, servano a retribuire simili personaggi. L'attacco dei benpensanti aumenta la sua fortuna. Diventa la Giovanna d'Arco del sesso libero, martirizzata dalle casalinghe che danno buoni consigli perché non possono più dare il cattivo esempio. Passano pochi mesi e Antonio Ricci la chiama a far parte di un programma di satira, Matriosca, che susciterà infinito scalpore senza essere in realtà visto da nessuno. La prima puntata registrata verrà infatti cancellata a poche ore dalla messa in onda prevista. Ricci non demorde e si porterà Moana all'Araba Fenice, dove finalmente lei riuscirà a farsi vedere nuda sul piccolo schermo. Le comari del paesino gridano ancora allo scandalo, ma ormai Moana è la paladina erotica di ogni italiano e diventa un personaggio nazional popolare, con una pletora di intellettuali, scrittori e giornalisti pazzi di lei. Con la sua spregiudicatezza diventa paradossalmente l'icona di un nuovo modello di femminismo. Racconta: le femministe, quelle stupide, mi accusano di essere una donna oggetto perché nel mio lavoro di pornostar mi presto a tutte le fantasie sessuali degli uomini, che poi sono anche quelle delle donne. Io invece non mi sento usata e mi piace rappresentare il sesso in tutte le sue forme. Per me la donna oggetto è la casalinga che lava, cuce, stira e cucina per la famiglia, molto spesso con poche gratificazioni. E lei la libertà la vive a modo suo, con quegli abiti che sembrano usciti dai sogni a fumetti con Jessica Rabbit, un sorriso disarmante e la capacità d'argomentazione di una nobil donna abituata ai migliori salotti. I programmi in cui compare fanno valanghe di ascolti, ma spesso rappresentano anche trappole, da cui lei però si libera con eleganza. Ospite di Pippo Baudo, si sentirà chiedere da un gruppo di donne indignate: se un giorno diventerà mamma, cosa dirà ai suoi bambini? E lei risponde: non credo che farò mai figli, perché far nascere una persona e costringerla ad accettare certe scelte non credo sia giusto. Un uomo adulto, frequentandomi, accetta in coscienza di affrontare le difficoltà che derivano dalle mie scelte di vita, ma un bambino no, un bambino ne sarebbe costretto, quindi probabilmente non avrò figli. Moana sorride e abbassa gli occhi, le signore in tailleur applaudono commosse, ha vinto lei. Che invece il figlio, cresciuto dalla madre come suo fratello, lo avesse già avuto mentre era ancora minorenne, nessuno è mai riuscito a farglielo ammettere, perché della vita privata della donna più a nudo d'Italia, alla fine, si saprà pochissimo. Racconta a Marzullo di fare una vita ritirata e di avere pochissimi amici perché le piace stare sola. Legge molto, da Moravia a Lampo, passando per Anaïs Nin e Marguerite Yourcenar. Dice che i suoi fidanzati sono gelosi, che sempre le chiedono di smettere con la pornografia, ma purtroppo per loro non ha mai pensato di rinunciare a qualcosa che la fa sentire sicura. Quando Marzullo insiste a domandarle se prova vergogna a fare il suo lavoro, lei, serafica, risponde: provo vergogna solo se mi vedo un difetto, non certo per il nudo, e dico: accidenti, devo rimediare. Quando una donna giovane si spoglia è così una cosa bella, magari mi può dar fastidio vedere una donna che non ha più l'età di farlo, per farlo. Andare contro l'estetica non mi sembra un delitto, io sono un'esteta assoluta, non sopporto di vedere le cose fuori posto. Nell'87 comincia anche la sua carriera politica, si presenta alle elezioni con il Partito dell'Amore. L'abolizione della censura e la libertà del piacere sono tra le priorità del partito. Tra le sue battaglie ci sono la riapertura delle case chiuse e la creazione di parchi dell'amore. L'operazione fallisce, ma il suo tasso di popolarità è alle stelle. Nel frattempo, il mondo, immaginato da Moana e Schicchi, diventa poco a poco più reale. Le donne cominciano a dire scopare, come gli uomini, invece di far l'amore, e finalmente non si vergognano più a parlare di puro desiderio sessuale, senza il bisogno di giustificarlo con parole d'amore. A missione raggiunta, Moana può finalmente fare una cosa romantica. Nel 91 si sposa infatti a Las Vegas con Antonio Di Cesco, il suo ex autista, e scrive La filosofia di Moana, un libro memoriale entrato nella leggenda, dove assegna a pagelle alle qualità amatoriali di attori, comici, sportivi, intellettuali, cantanti e anche di qualche politico della Prima Repubblica. Se lo stampa a proprie spese perché nessuna casa editrice lo pubblica, hanno tutti paura delle denunce che possono fioccare. Già che c'è, visto che è una vera imprenditrice, crea una casa editrice tutta sua, la Moana's Club. Sceglie un logo beffardo e ammiccante, un gatto che tiene un topo in bocca, e decide di distribuire il libro nel luogo dove gli uomini di tutte le età lo comprano di nascosto, le edicole. Sarà una scelta lungimirante, il memoir andrà a ruba. Alla presentazione accoglie i giornalisti in culotte e reggiseno di paillette nere ben visibili, sotto una vestaglia di seta nera lunga, tenuta più o meno esclusivamente da un fantomatico bottone. Tutti parlano esclusivamente delle pagelle sulle performance sessuali, in moltissimi sono preoccupati di essere rimandati e in effetti i voti sono piuttosto sorprendenti. Beppe Grillo, promosso con un 7, la fa cadere nel cliché dell'uomo che piace perché ti fa ridere, ma aggiunge: a letto ci sapeva fare ed era dolcissimo. A Falcao va decisamente male, si prende un 5, mentre Marco Tardelli si guadagna il punteggio più alto di tutti, un 8, pieno. Bene Luciano De Crescenzo, 7, nella sufficienza Massimo Troisi e Massimo Ciavarro, senza voto Robert De Niro, in Italia perché stava girando C'era una volta in America, che rimane a bocca asciutta perché lei li preferisce l'amico Harvey Keitel. Su Roberto Benigni c'è forse il racconto più divertente. Moana si infila con un'amica nel suo letto mentre lui dorme e lo sveglia. Rannicchiato come un pulcino con canottiera di lana, mutande e calze, Benigni si alza e scappa dall'agguato, correndo per tutta la stanza e gridando «Ma io mi vergogno!». Prima di quel libro i voti sul sesso li avevano dati solo gli uomini alle donne e per molti di loro doveva essere stato davvero scioccante ritrovarsi dalla parte del giudicato, anziché del giudice. Sempre nel 91 Mario Verger la trasforma in cartone animato e la ritrae, su sua stessa indicazione, come un'Alice nel Paese delle Meraviglie, giovane educanda che ascolta The History of Italy, favola di un'Italia corrotta che oscilla fra stragi e massoni, raccontata da un immaginario tutore ispirato a Licio Gelli. Moana gioca a cricket con un fenicottero che ha il volto di Antonio di Pietro, in un castello di cuori dove le carte da gioco hanno la forma delle tessere di Partito Democristiano e Socialiste, e Pannella e il Brucaliffo. Effettivamente Moana è proprio così, un'Alice che sembra ricalcare il cliché della donna oggetto, ma che nessuno riesce mai, nemmeno durante un amplesso, a possedere veramente. Proseguendo imperterrita nel suo gioco di associazione tra politica e spettacolo, nel 1993 si candida a sindaco di Roma e contemporaneamente conquista le passerelle. Non entrerà al Campidoglio, ma Karl Lagerfeld la farà sfilare con un costume da bagno di Fendi bianco e rosso, alla cui vista Anna Wintour si alzerà andandosene indignata. Carl replicherà pacifico, le donne si muovono come Moana, mica come top model. Nel suo ultimo film, girato poco prima di morire, Moana è bellissima e molto magra. Le sue braccia sono diventate sottili e gli attori che lavorano con lei in quegli ultimi fuochi racconteranno poi che per i primissimi piani durante gli amplessi usavano una controfigura. A 33 anni, L'idea di perfezione che aveva di sé era già venuta meno e non voleva più rivedersi. Sempre in quella famosa intervista da Baudo, concepita come un ring con tutte le donne versus Moana, alla domanda «Come si immagina a 50 anni?» lei risponde così: «Mi immagino ancora una donna piacente e mi darò da fare per continuare a esserlo. Dopo non mi immagino più». Ma Moana ha dovuto smettere di immaginarsi molto prima di compiere 50 anni. Una delle sue massime più citate è «Vivi come se dovessi morire». In realtà questo è un falso attribuito falsamente a lei. «Pensa come se non dovessi morire mai». Il 17 settembre 1994 viene diffusa la notizia che Moana è morta il giorno 15 in una clinica di Lione per un tumore al fegato. Le circostanze in cui la morte viene comunicata sollevano però molte voci. Il decesso viene reso noto solo 48 ore dopo e si viene a sapere che i genitori, unici eredi, hanno accettato il patrimonio della figlia una settimana prima della dichiarazione della morte stessa. Come si vede dall'atto notarile che porta la data del 7 settembre, quando ancora non esiste il certificato di morte. Nessuno riesce a fotografarne il corpo e la salma viene cremata immediatamente, con i funerali che si tengono in forma privata e nessuno che sappia dove sono state conservate o disperse le ceneri. Come era prevedibile, intorno a queste nebbie nascono decine di teorie. Moana era una spia del servizio del KGB e l'hanno eliminata perché avrebbe potuto rivelare cose scomodissime. Moana è ancora viva, come Jim Morrison, in qualche parte del mondo dove fa sempre caldo. Moana ha scelto l'eutanasia, ha nascosto di avere una malattia che a nominarla fa ancora paura. Una volta in un'intervista aveva detto: «Chi ha voluto soddisfare i suoi gusti ha continuato a farlo nonostante l'AIDS. Il sesso è come la droga, non si riesce a smettere e la vita non ci promette l'eternità in cambio di precauzioni. Io magari morirò prima di altri, ma mi sarò divertita molto di più». Sui muri di Roma compaiono scritte e graffiti in sua memoria. La morte la trasforma in una leggenda da venerare con malinconia e rispetto. Si scoprirà poi che nei mesi precedenti alla scomparsa aveva iniziato un percorso quasi mistico e spirituale, andando in India da Sai Baba e rileggendo le confessioni di Sant'Agostino. Frequentava indifferentemente santoni e arcivescovi e non disdegnava di affidarsi alle preghiere controverse di Monsignor Milingo. Dopo la sua scomparsa, il cardinale Michele Giordano, arcivescovo di Napoli, durante la cerimonia del miracolo di San Gennaro, la ricorda con affetto, pregando per la nostra povera figlia pornodiva. Moana ha rivendicato per tutta la sua breve vita il diritto a essere cicala di un'eterna estate, come a costo di doverlo fare da sola. «Vorrei essere eterna, vorrei non finire mai, sarebbe una cosa meravigliosa», diceva nell'intervista, e in fondo è quello che pensiamo tutte. Quando vediamo arrivare la bella stagione possiamo scoprirci un po', accettando il calore senza sensi di colpa, senza perché. A portarcelo è qualcosa che viene dal cielo, invece che da dentro di noi. L'interpretazione che Moana ha dato del tempo è quella che ne dà della giovinezza, l'unico spazio della vita in cui si può prendere il lusso di essere più temerarie che sagge, più ruente che misurate, vive come non saremo mai più. I want you, I want you, I want you.
until I do, I'm telling you, so you'll understand. Michelle, ma belle, son des mots qui vont très bien ensemble, and I will say the only